Reporter 24 di Alessandro Milan.
Sono le 16:08 minuti, ben ritrovate a Reporter 24 in diretta fino alle 17. Come di consueto, se volete intervenire via sms 349-238-6666 oppure via mail reporter24@radio24.it. Vogliamo parlare di tanti temi oggi, ovviamente continueremo nella seconda parte di Reporter 24 il discorso iniziato ieri, cioè leggeremo insieme giorno per giorno con nomi e cognomi la relazione che ha portato al commissariamento della ASL di Locri. Abbiamo iniziato ieri, arrivano già le vostre reazioni e continueremo ovviamente oggi, più avanti. Di cosa ci vogliamo occupare in apertura? Beh, tutto pronto, domani la TV satellitare araba più celebre al mondo, Al Jazeera, festeggia 10 anni di trasmissioni e lo fa tra l'altro anche in Italia, a Piacenza, con un concerto che verrà trasmesso in tutto il mondo, visto che in ogni angolo del mondo è captato ormai il segnale di Al Jazeera, una festa che peraltro non piace a qualcuno, per esempio non piace alla Lega, e tra poco presenterò il mio ospite. Al Jazeera, sapete, è una potentissima TV, un sede in Qatar, è la prima rete all news araba, nata sullo stampo della BBC, visto che dalla BBC vengono, dalla BBC canale arabo venivano nel 96 diversi giornalisti. È una TV però che è discussa, per esempio, leggo oggi Magdi Allam sul Corriere, la definisce una micidiale arma propagandistica al servizio dei fratelli musulmani e di Osama Bin Laden. Un suo giornalista, Taysir Alluni, condannato il 26 settembre 2005 in Spagna a 7 anni per terrorismo internazionale. Chiuso il suo ufficio in Iraq, il suo di Al Jazeera, dopo che il direttore si è scoperto intratteneva rapporti con al-Zarqawi. Insomma, prima rete all news araba o, come accusa qualcuno, megafono anche dell'estremismo islamico. Ne vogliamo parlare con due ospiti. Prima di tutto un collega che è opinionista di Al Jazeera, è Samir Al-Kariuti, che ritrovo con piacere. Benvenuto, buon pomeriggio Al-Kariuti.
Buon pomeriggio a tutti voi, all'ascoltatore, a te, a tutti quanti.
E allora, saluto poi il senatore Massimo Polledri, Lega Nord. Buon pomeriggio, senatore.
Buon pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori.
E piacentino.
Piacentino, sì, sì.
Che effetto le fa la festa a Piacenza? Le dà fastidio, so?
No, guardi, non è una questione di fastidio, innanzitutto non è una questione personale. Questa è una televisione, di fatto, come lei ha detto, che è un portavoce del fondamentalismo. Purtroppo.
Sì, lo dice Magdi Allam, io ho riportato.
Lo dice Magdi Allam, lo dice anche il giornalista di Al-Quds di Gerusalemme Araba, quindi il siriano Akam Baba, dove oggi la definisce sito ufficiale per trasmissione di messaggi dello sceicco Osama Bin Laden. Lo dice anche il presidente della Tunisia, che addirittura ha ritirato gli ambasciatori dal Qatar. Di fatto, se voi andate a vedere anche alcuni libri, i libri di Pannella, Piccoli martiri di Allah, c'è una cultura della morte, c'è una cultura che definisce i terroristi, quindi quelli che si fanno scoppiare, i kamikaze, come martiri, e addirittura mandano in onda siti dove bambini si fanno immortalare vestiti da kamikaze, inneggiano al martirio. Quindi c'è di fatto da parte in Arabia, quindi in tutto il mondo arabo, una trasmissione di messaggi fondamentalisti. Vengono dati spazio a Osama Bin Laden. Oggi Magdi Allam dice che questa televisione diventa molto ricca vendendo i programmi di Bin Laden, vendendo addirittura i discorsi di Bin Laden, e diventa molto ricca anche in questo modo. Poi si presenta qui da noi, si veste da agnello, toglie i panni del lupo, parla di pace, parla di dialogo, e noi abbocchiamo.
Però io dico,
che dice Magdi Allam, errore dare ospitalità alla propaganda e al fondamentalismo.
Allora, su questo poi Samir Al-Kariuti adesso si difende Al Jazeera. Detto che venissi io in possesso di un audio di Osama Bin Laden, sarebbe un grandissimo scoop, non avrei alcuna esitazione a mandarlo in onda, perché dal punto di vista giornalistico è uno scoop incredibile. Ma Samir Al-Kariuti, allora, le accuse piovono da più parti e le ho elencate. Come si difende?
Io non vorrei difendere Al Jazeera, ma come giornalista che lavora da 38 anni in questo paese, che ha fatto conoscere tutti i lettori arabi, lo posso dire con molta modestia e orgoglio, le tematiche dell'Italia che lavora, dell'Italia che produce, dell'Italia della cultura, dell'Italia, della libertà, della democrazia, e sono anche un cittadino italiano, oltre a mantenere la mia cultura di origine. Ho studiato anche vicino a Piacenza, mi sono laureato con un professore piacentino dall'università prestigiosa di Bologna, quindi ho un'esperienza in tal senso che mi induce a dire che Al Jazeera è stata un'esperienza meravigliosa per il futuro delle generazioni arabe, per la libertà del mondo arabo, per la libertà delle masse arabe, per liberarli da regimi dittatoriali, per primo il regime del collega Magdi Allam, che attacca con insistenza Al Jazeera accusandola di essere dei fratelli musulmani, che non è vero. Al Jazeera contiene giornalisti cristiani, cattolici, ortodossi, drusi, saibiti, musulmani, sciiti, sunniti, arabi, ha dei corrispondenti che parlano la lingua araba. Mentre stiamo parlando, Al Jazeera Mubasher diretta sta trasmettendo da Gaza, dal centro della democrazia e della soluzione dei conflitti, un convegno sulla violenza dei bambini, suoi bambini, da qualunque parte provenga questa violenza. Ecco, Al Jazeera con quella sua esperienza, la citazione di Taysir Alluni. Taysir Alluni è stato accusato in quanto un giornalista che ha potuto arrivare a certe informazioni, a certe fonti di informazioni, però non si parla per esempio di Samuel Hajj, operatore di Al Jazeera, sudanese, che non è fratello musulmano, giovane, che sta a Guantanamo senza nessuna accusa, da 3.000, con il numero 3.650. Al Jazeera ha pagato un contributo soprattutto contro questi regimi dittatoriali che non credono affatto nella libertà di stampa, che li ha smascherati, che li ha denunciati, ha detto che non sanno fare con la stampa, non sanno fare con l'informazione corretta, l'informazione giusta dalle fonti e che va al cittadino direttamente.
Beh, ora, questo anche io ti la fermo qui, nel senso che come primi argomenti sul tavolo sono molto interessanti. Un minuto sulle informazioni importanti del traffico, magari c'è qualcuno anche che si sta spostando in vista della festività di domani, tra un minuto continuiamo il discorso.
Reporter 24.
E allora alle 16:17 minuti, stiamo parlando della festa di domani a Piacenza di Al Jazeera che compie 10 anni, una festa che è stata criticata da alcuni. Il senatore Massimo Polledri, Lega Nord, piacentino, è uno dei critici, ci ha spiegato perché. Senatore, quando Samir Al-Khariouti dice c'è un po' forse di si è un po' prevenuti nei confronti di Al Jazeera, che è sicuramente è una TV che ha rivoluzionato, se non altro la prima radio, la prima TV all news del mondo arabo 10 anni fa, perché voi siete così sicuri del fatto che sia un megafono dell'estremismo islamico?
Guardi, io gli rispondo con un suo collega, Munir Mawari, che è un giornalista yemenita che ha lavorato da Al Jazeera dal 2000 al 2003, questo in un'intervista al Corriere della Sera, ora vive nascosto, quindi ha lavorato da Al Jazeera per 3 anni, cita testualmente, e virgoletto, posso dire con certezza che tra il 50 e il 70% dei giornalisti e dei funzionari amministrativi di Al Jazeera sono membri a pieno titolo o simpatizzanti di gruppi fondamentalisti islamici. Questa persona vive nascosta, quindi questa persona probabilmente era un collega del nostro interlocutore. È evidente, noi domani lanciamo una manifestazione, rispettiamo i diritti umani, respected human rights, e abbiamo come simbolo la foto di una donna lapidata. Ecco, noi crediamo che invece di dare così, di lanciare le campagne contro il Papa, perché ricordiamo che Al Jazeera trasmetteva, anzi stimolava con il famoso fumetto del Papa,
sì, che sparava le colombe,
che sparava, che citava, addirittura diceva che un ignorante che odiava l'Islam, trasmetteva i vari, quando bruciavano il Papa, la croce e quant'altro, sarebbe meglio quindi quello che noi lanciamo. Speriamo che Al Jazeera trasmetta queste immagini dei diritti delle donne violate, dei diritti delle donne che vengono lapidate, dei bambini che vengono costretti a convertirsi, addirittura. Ricordiamoci che nei paesi musulmani viene punito con la morte il cambio di religione, abbiamo quella persona in Afghanistan che oggi è il nostro ospite, che era stato condannato a morte. Oggi addirittura anche in paesi moderati viene punito con la reclusione, in Egitto, in Tunisia, da 4 o 5 anni, l'aiuto al convertire qualcuno. Ecco, lanciamo una campagna per i diritti religiosi, lanciamo una campagna per i diritti delle donne, lanciamo una campagna per la pace, ma non possono parlare di pace, non si può festeggiare di pace chi invita al martirio e chi dice che è bello farsi scoppiare in mezzo degli innocenti.
Vediamo se è così.
Se allora festeggiassimo la televisione di Hitler che invitava al martirio, all'assassinio degli ebrei.
Cioè, insomma, una posizione molto molto netta la sua, senatore Polledri. Io la girerei a Samira Al-Khariouti completando, io l'ho recuperata anch'io quell'intervista a Munir Mawari, fatta sempre da Magdi Allam sul Corriere della Sera. So che non le è molto simpatico Al-Khariouti, però la leggo. Leggo un attimo. Sempre Munir Mawari disse a Magdi Allam: in redazione si scherzava su alcuni colleghi legati ad Hamas e estremisti islamici, addirittura si preparavano breaking news su attentati terroristici che si sarebbero verificati dopo qualche ora. Le informazioni si sapevano già, non si doveva far altro che attendere per raggiungere il numero delle vittime. Ci sono stati alcuni episodi come quello che ha ricordato della vignetta in cui il Papa sparava le colombe dopo il discorso di Ratisbona, che hanno messo un po' sotto la lente di ingrandimento Al Jazeera.
Le vignette sono state della Al Jazeera Net, dove la leggono decine di milioni al giorno innanzitutto.
Sì.
Poi io non so, il collega che è stato citato da Magdi Allam, il collega, bisogna sapere la storia di questo collega, che cosa faceva lì Al Jazeera così rapidamente. Il nome è semi sconosciuto, cioè semplicemente, nel quadro di Al Jazeera, semi sconosciuto nel senso pieno della parola. Poi è lui libero di pensarla come vuole, insomma, ciascuno è libero di pensarla come vuole politicamente all'interno anche della redazione di Al Jazeera. Nella redazione di Al Jazeera ci sono fratelli musulmani, ci sono comunisti, ci sono trotskisti, ci sono liberali democratici, marxisti, leninisti, e ci sono di tutte le razze e di tutte le opinioni. E questa è una cosa, una garanzia già, in un mondo dominato da regimi oppressori che temono, si spaventano da una TV, che si spaventano dalla parola della verità. Io non so come si può criticare un canale quando non si parla la lingua araba. Mi dispiace dirlo e lo posso confermare, attendo risposta, che il collega Magdi Allam non parla l'arabo. È scarso nella lingua araba classica e quella che viene trasmessa dalla TV. Lui parla il diritto egiziano.
Vabbè, adesso non è qua presente per replicare, però, Magdi Allam, a questa affermazione. Prego, prego.
Scusami, mi è stato citato 7 volte,
sì,
come
sì,
fosse il Vangelo della verità. Allora, come capisce le trasmissioni della Al Jazeera, che sono tutte in lingua araba classica, grammaticale, allora, e come viene tradotto questo discorso? Il telegiornale sono 24 ore su 24 ore, i programmi sono davanti a tutti, ci sono equip enormissime che la traducono minuto per minuto Al Jazeera. Io le notizie citate su Gaza, non so, Gaza si chiamano martiri perché le chiamano nella lingua araba martiri secondo i loro comunicati. Gli ebrei chiamano martiri, i cristiani chiamano martiri, la parola martire in tutte le lingue della terra. La lingua araba è la quinta viva del mondo e questa lingua, con i programmi di Al Jazeera, che sono programmi di news, che i loro corrispondenti mandano queste news in forma classica e informano. E abbiamo visto in questi 10 anni che cosa ha fatto Al Jazeera. Poi, che è andata a arricchirsi perché vende i filmati di Bin Laden, mi sembra un po' esagerato. Quando uno non sa.
Però quando dicono è il megafono, cioè ogni volta che Ayman al-Zawahiri parla, lo vediamo in esclusiva su Al Jazeera. Questo perché? Semplicemente fonti buone? No.
Beh, Ayman al-Zawahiri, la questione adesso dei video di Ayman al-Zawahiri, tutti sappiamo, come tutte le TV internazionali sanno, adesso Ayman al-Zawahiri manda i suoi video soltanto ai siti internet, e i siti internet prendono, le TV prendono spesso da questi siti internet, lui li manda in lingua inglese adesso, tanto ha risolto il problema, arabo e inglese tradotto, quindi ha, diciamo, facilitato il compito a tanti. Però all'inizio, per esempio in Iraq, parecchi video venivano consegnati alla Reuters o a qualche agenzia stampa, e l'agenzia stampa stessa, tipo vari episodi, soprattutto quando c'erano ostaggi in mezzo, venivano venduti o trasferiti a Al Jazeera. Che l'ufficio di Al Jazeera a Baghdad sia chiuso, questo è vero, ma è stato chiuso anche in Giordania, in Arabia Saudita, in Kuwait, in tutto il mondo arabo quasi hanno chiuso gli uffici, poi non hanno potuto naturalmente continuare su questa linea, perché Al Jazeera l'ha più vista. Noi non parliamo per esempio di 7 o 8 canali satellitari che trasmettono in lingua araba sul cristianesimo, sul cattolicesimo, sono canali religiosi, esattamente come quelli islamici. Allora come può un italiano che non parla lingua italiana giudicare i programmi di Al Jazeera o giudicare i programmi di questi canali satellitari?
Sono
500 canali satellitari in lingua araba, la maggior parte trasmette musica, Rotana, Grand Star, il fratello maggiore, non so come si chiama, questo tipo Isoletta, e tutti questi programmi. Come mai non si parla pure di questi canali? Al Jazeera si è distinta come canale satellitare perché è rabida con la notizia, tutti i giornalisti provengono da esperienze tipo BBC, da esperienze della stampa araba, ma non si può arrivare ad accusare un canale con tutti i centinaia di suoi giornalisti di essere terroristi.
Va bene,
esagerare.
Va bene, grazie Samira Al-Khariouti, grazie anche al senatore Massimo Polledri che conferma domani comunque ci sarà questa manifestazione.
Domani è una manifestazione pacifica per i diritti umani davanti al teatro municipale
lì,
di Piacenza.
Dove c'è la festa di Al Jazeera. Grazie senatore Massimo Polledri, Lega Nord, così come appunto Samira Al-Khariouti, corrispondente e opinionista di Al Jazeera, come ci ha detto da tanti anni in Italia, cittadino italiano. Nella seconda parte della trasmissione parleremo di altri temi, detto che continueremo a leggere la relazione sulla ASL di Locri. Dopodiché, guardate che non ci siamo dimenticati della vicenda dei politici, dei parlamentari che sono incompatibili, quelli, perché arrivano ancora le vostre segnalazioni. Noi i nomi che abbiamo scoperto, perché sono segreti, sono quelli soliti: l'onorevole Pippo Scalia, Alleanza Nazionale, che è anche assessore regionale in Sicilia e non si può. Ha promesso ai nostri microfoni che in due settimane sceglieva, le due settimane scadono lunedì prossimo. La controlleremo, onorevole Scalia. L'onorevole Fedele Sanciu, Forza Italia, che è anche consigliere regionale in Sardegna, ci ha promesso che nel giro di credo un paio di mesi deciderà. Va bene, noi attendiamo ancora notizie dall'onorevole Giustina Mistrello Destro, che è anche presidente dell'autostrade Venezia Padova, il che non si può perché è un ente che prende soldi dallo Stato e quindi deve decidere, o sta lì o sta al Parlamento, ma non decide e non siamo ancora riusciti a intervistarla. Poi ci sono un paio di sindaci che sono ex sindaci, Lorenzo Bodega a Lecco e Sebastiano Neri a Lentini, che non si erano dimessi per tempo e quindi rischiano di decadere da parlamentare. Poi sapete c'è il nostro re, Michele Iorio, senatore di Forza Italia, che è stato un anno e mezzo presidente della Regione Molise e onorevole nella scorsa legislatura. In questa legislatura fa lo stesso, è senatore, nonché presidente del Molise, è stato nostro ospite 3 volte, ma domenica, sapete, si vota in Molise, dunque Iorio deciderà. Se vince in regione, rimane in regione e lascia il Senato, si spera. Se perde in regione, almeno si tiene il Senato. Volete sapere però la barzelletta di questa vicenda? Sapete chi si oppone alle regionali del Molise contro Iorio? Si tratta di Roberto Ruta, avvocato dell'Ulivo, con un piccolo particolare, che è pure onorevole. E dunque, cari ascoltatori, se Iorio domenica perde al Molise, risolvendo la sua incompatibilità, rimanendo al Senato, dà il testimone all'onorevole Ruta, che di colpo è onorevole e presidente della Regione Molise, dunque incompatibile, sperando che l'onorevole Ruta, se vincerà, ma noi auguriamo la vittoria a entrambi perché non prendiamo parte per nessuno, se dovesse vincere l'onorevole Ruta, che scelga prima di un anno e mezzo, 2 anni, come è stato il senatore Iorio. Ci fermiamo, borsa pubblicità e poi la seconda parte di Reporter 24.
Reporter 24.
Alle 16.34 minuti rientriamo in diretta a 349-238-6666 per i vostri messaggi, oppure reporter 24 e radio 24 per le vostre mail. Lo scorso 23 ottobre una notizia che fu lanciata dall'Associazione Italiana di Oncologia Medica, l'AIOM, e che fu ripresa da tutti i giornali, da tutti i telegiornali, fece molto scalpore, tanto appunto da guadagnarsi i titoli di tutti i telegiornali, TG5, TG1, TG3. A questo proposito facciamo un flashback e andiamo al 23 ottobre così per capire di quello di cui stiamo parlando.
Cattiva organizzazione e diagnosi sbagliate provocano 90 morti al giorno, cifre drammatiche fornite dall'Associazione degli Oncologi, l'ortopedia al primo posto della classifica nera.
90 morti al giorno per gli errori nella sanità, il dato allarmante da un confronto di esperti a Milano.
I medici oncologi denunciano, ogni anno in Italia 14.000 persone muoiono per errori dei medici o per cattiva organizzazione sanitaria.
Errori in corsia, dati allarmanti, più di 30.000 morti all'anno in Italia per la mala sanità.
E allora, avete sentito, 90 morti al giorno, più di 30.000 forse all'anno, di dati forniti dall'Associazione Italiana di Oncologia Medica, dati allarmanti, dati che avevano preoccupato tutti, dati però molto probabilmente non veri. A questo proposito io saluto Emilio Baietta, che è professore di oncologia medica all'Università di Milano, nonché presidente dell'Associazione Italiana di Oncologia Medica. Buon pomeriggio, professore.
Buongiorno, una correzione. Prego. Direttore della divisione di oncologia medica dell'Istituto Nazionale Tumore
perfetto,
di Milano.
Perfetto. Con noi c'è anche Maurizio Maggiorotti, che è presidente dell'Associazione Amami. Benvenuto, professore.
Buongiorno.
Professor Baietta, ho sbagliato nella dicitura e mi correggo, non sbaglio se dico, come c'è scritto sui giornali, che questi dati, forse in maniera un po' dura, erano una bufala?
Direi che la terminologia dura non disturba, perché quando uno è sicuro di quello che dice può anche permettersi di usare una terminologia dura, però dire che sono una bufala no. Perché hanno un loro fondamento, cioè sono dei numeri che sono stati dati dall'Associazione degli Anestesisti, dal Sindacato degli Anestesisti, sono dei numeri che sono stati dati dal Tribunale per i diritti del malato, sono dei numeri che sono stati dati da Assimed, che è un'agenzia che lavora per le assicurazioni, sono dei numeri che sono stati dati anche dal Politecnico di Milano, struttura tutt'altro che da criticare.
Sì, però questi 90 morti al giorno non è così.
Il 90 morti al giorno non è così, perché c'è stato un equivoco interpretativo su questo problema e se vuole glielo spiego.
Prego, prego.
Allora, quando ipotizziamo in un reparto ospedaliero avviene un incidente, succede un sinistro, viene chiamato dal magistrato in causa sempre il primario, il direttore sanitario, la caposala, un paio di infermieri e due o tre medici e magari anche un testimonio, e quindi in sei o sette persone ricevono un avviso di garanzia. Ricevendo l'avviso di garanzia fanno denuncia alla loro assicurazione.
Certo.
Le assicurazioni pubblicano i dati non in termini di sinistro, e questo è un sinistro, ma in termini di numero di denunce ricevute.
Ah.
E nel caso specifico per un sinistro loro hanno ricevuto, per l'esempio che stiamo facendo, 8 denunce.
Quindi 90 al giorno sono il numero delle denunce che ricevono, ma molte si riferiscono a uno stesso problema, a uno stesso sinistro.
Esattamente, c'è un riferimento a dismisura allo stesso numero di sinistro che si è verificato.
Ecco, ma come mai si è creato questo errore, che peraltro poi è un cortocircuito? Mi ci metto in mezzo come noi operatori dell'informazione, perché abbiamo fatto sentire tutti i titoli dei giornali, no? Che ci si sono buttati a capofitto, professore.
Sì, ho visto, i giornali si sono buttati a capofitto e hanno diffuso queste informazioni, però se uno avesse letto, oltre che il titolo del comunicato stampa, anche il comunicato stampa, avrebbe visto che il comunicato stampa era molto ma molto prudente, conteneva una serie di espressioni e di clausole dove descrittive, dove si specificava bene che c'erano tanti se, tanti ma, tanti però, mentre invece ha fatto comodo utilizzare il titolo.
Intanto, vabbè, il presidente della Commissione Difesa del Senato, Ignazio Marino, ha detto ieri anche qui molto duro, sono numeri di fantasia, un artificio senza fondamento scientifico. E, dottor Maggiorotti, lei come presidente dell'associazione AMA mi ha fatto addirittura, credo, una denuncia per questi dati.
Corretto, è stata fatta immediatamente il giorno dopo, è stata fatta una denuncia al Procuratore della Repubblica per procurato allarme verso tutti coloro che i magistrati riterranno responsabili. Ora va specificata una cosa, il professor Baietta purtroppo è caduto in un errore comprensibile, in quanto questo vecchio numero, questi famosi 90 morti al giorno per errore medico, ha già destato la nostra indignazione 2-3 anni fa. Infatti sulla stampa del 94 c'è un articolo identico che recita 90 morti al giorno per mala sanità, in cui in fondo è riportata la nostra voce che diciamo sono dati assolutamente falsi. Quello che stava cercando di spiegare il professor Baietta non ha poi completato il discorso è questo: le assicurazioni considerano ogni richiesta di risarcimento come sinistro. Questa è la parola chiave, ossia una richiesta corrisponde a un sinistro, ma i dati che aveva pubblicato l'ANIA in realtà sono del 2004 e si parlava di 7.500 sinistri, quindi di richieste di risarcimento intentate verso le strutture e 7.500 verso i medici, che probabilmente sono gli stessi dati e comunque dividendo i famosi 15.000 al giorno diventavano 41, comunque non 90, ma le richieste di risarcimento non sono morti i pazienti, sono richieste di risarcimento anche magari per un alluce che non ha esitato il risultato che il paziente si attendeva.
No, chiaro, questo è l'equivoco che questo ha fatto insorgere tutto. Professor Baietta, so che lei ha detto forse nel titolo del comunicato che la sua associazione ha fatto ci bastava un punto di domanda, cioè 90 morti al giorno per mala sanità secca, oppure un punto di domanda cambiava tutto.
Esatto, mancava il punto interrogativo.
Per un punto, però vede, poi io ripeto, non voglio esimere anche tutti i mezzi di comunicazione, spesso arrivano le notizie all'ultimo momento, si sta chiudendo il telegiornale, è una notizia che è buttata così, fa molto scalpore, non c'è tempo per verificare, siamo nella società in cui si corre e poi è successa questa cosa. Lei, professor Baietta, come si sente dopo questo mega equivoco, se non altro, chiamiamolo così?
Stanco, perché sono 3 giorni che giro per l'Italia tra interviste, televisioni, giornali per portare la giusta informazione e sono affaticato.
Però vi siete un po' messi nella situazione, no?
Sì, un po' ci siamo messi nella situazione, un po' i giornalisti che hanno letto il titolo e hanno scritto, potevano anche se solo leggevano le prime 2 righe del testo non avrebbero mai detto, fatto o dato avvisi televisivi come quelli che andavano. Subito nelle prime 2 righe si specificava
che c'era quel punto interrogativo in realtà che non si vedeva. Maggiorotti, questa denuncia che avete fatto, cosa fate? Cioè intendete portarla avanti?
Quando al momento in cui è stata fatta la denuncia noi non possiamo né portarla avanti né tirarla indietro. Fra l'altro ho letto oggi che l'esponente di Forza Italia, senatore Ghigo, chiede proprio di procedere per reato di procurato allarme, ma il punto fondamentale poi sarà capire chi è che ha procurato allarme, perché dopo tutto il professor Baietta ha letto dei dati che stavano da altre parti, quindi non è lui l'autore, se proprio vogliamo dirla tutta.
Cioè colpa nostra alla fine?
No, bisogna andare indietro, perché alla fine noi abbiamo dei dubbi su da dove sono iniziate, di chi ha fatto il primo errore. Il primo errore risale diversi anni fa. Comunque trovo che voi facciate un servizio perfetto, perché è correttissimo il fatto di aver dato una notizia in cui anche voi siete caduti in errore e dare poi stesso peso a una notizia anche per un fine molto molto nobile e importante, che è quello di tranquillizzare, restituire serenità al rapporto tra medico e paziente, che oggi purtroppo è inquinato da queste notizie veramente allarmistiche. Ci sono invece stati dei quotidiani o degli altri forme di informazione, degli altri media, che non hanno fatto un servizio così buono e quindi dopo la notizia sparata in prima pagina è poi stato lasciato nel dimenticatoio la correzione dei numeri.
Sì, infatti un ascoltatore ci dice i media hanno il dovere di verificare. È vero, io sono il primo a dire che in questo cortocircuito ci siamo entrati tutti. Professor Baietta, per concludere, addirittura il vicepresidente della Commissione Sanità, Cesare Cursi, che è stato anche sottosegretario alla Sanità nella passata legislatura, è andato giù pesante, ha detto è stata un'operazione commerciale magari per favorire, stipulare qualche polizza assicurativa in più. E questa è un'accusa pesante che fa Cursi.
Casomai il contrario, siamo caduti noi nell'errore di avere tenuto conto di alcune informazioni che arrivano dal mondo assicurativo che forse non dovevamo tenere in conto, non lo so. Dice, non è un po' difficile dire la responsabilità di questo, di quello, di quell'altro. Le fonti sono quelle che le ho citato, non
certo,
ci sono delle altre.
Certo.
E l'articolo era molto propositivo, nel senso che diceva ci sono questi numeri, danno questi dati, non siamo sicuri, è tutto discutibile, si propone di poter lavorare e venivano fatte delle proposte per analizzare il fenomeno in prospettiva. Perché in retrospettiva, cioè andando a vedere il passato, si sbaglia sempre, oramai anche gli studi passati non vengono neppure più pubblicati dalle riviste scientifiche, gli studi retrospettivi, mentre invece gli studi prospettici disegnati oggi per osservare un fenomeno che si verifica domani sono quelli che rispondono veramente ai quesiti, e quindi il nostro articolo era anche propositivo di fare un'indagine migliorativa per capire se i numeri erano veri o meno, ma tutta la parte propositiva è stata ignorata.
E allora io vi ringrazio per essere intervenuti, professore Emilio Baietta, presidente dell'Associazione Italiana di Oncologia Medica, così come Maurizio Maggiorotti, presidente dell'Associazione Amami, per aver chiarito anche come è nato questo errore, questo misunderstanding, questo cortocircuito totale sui numeri. Prima del traffico vorrei leggere un messaggio che mi sta particolarmente a cuore, ce l'ha scritto Elena. Sapete che abbiamo parlato nella prima parte della vicenda festa di Al Jazeera, Piacenza, che crea polemiche. Elena, siccome ci sarà un concerto, ovviamente, tra l'altro so che è stato fatto una composizione apposita per l'occasione da un compositore libanese, e Elena ci scrive: sono nel coro del Teatro Municipale di Piacenza, domani con gli altri colleghi sarò ben felice di cantare il brano scritto appositamente appunto per i festeggiamenti da un compositore libanese, bando a qualsiasi polemica, la musica è davvero l'unico linguaggio universale. Elena, grazie per il messaggio che giro così nell'etere ai nostri ascoltatori. Il traffico poi parleremo ancora, ovviamente, e leggeremo la relazione sulla commissione di Locri.
Reporter 24.
L'ultima parte di Reporter 24, voglio leggere anche un altro messaggio che ci ha scritto Anna Maria, ce l'ha già scritto, visto si parla di politici incompatibili, è vero, Anna Maria ce l'ha scritto anche un altro giorno, sulla vicenda di Cesare Previti, che sapete è stato condannato per la vicenda di Missira a 6 anni in via definitiva, non solo, è stato anche interdetto a vita dai pubblici uffici, eppure www.camera.it, andate sull'elenco, lettera P, Previti Cesare, è ancora onorevole, siede alla Camera ed è anche membro della Commissione Difesa. Non l'ho citato, ma perché ce ne occuperemo presto, perché il 6 o 7 novembre, credo settimana prossima, Cesare Previti deve dare le sue controdeduzioni alla Giunta per le elezioni, che appunto gli chiede conto del fatto che non si sia dimesso e del fatto che sia ancora in Parlamento. È difeso peraltro da un ex senatore dei DS, questa vicenda qualcuno ha detto ai 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 qui c'è aria di inciucio, in ogni caso ne parleremo, chissà, noi abbiamo fatto anche una richiesta all'onorevole Cesare Previti per un'intervista e non è escluso che prima o poi riusciamo ad ottenerla. E allora ci occupiamo di Locri. Da ieri abbiamo iniziato a leggere con voi la relazione che ha portato dopo l'omicidio Fortugno allo scioglimento dell'ASL di Locri, perché la commissione che ha stilato questa relazione ha scoperto, e lo ha fatto puntualmente denunciando in questa relazione, un groviglio inestricabile di parentele, connivenze tra l'azienda pubblica di Locri e la malavita. Ieri abbiamo fatto i nomi delle strutture private con le quali la ASL di Locri aveva stipulato convenzioni violando qualsiasi normativa antimafia. Pensate che secondo i dati di spesa Si vorrebbe far credere che in 6 anni sono state erogate dalle strutture private convenzionate con l'ASL di Locri 11.225.000 prestazioni, in tutto in una popolazione di 135.000 anime. In pratica, ogni anno ciascun abitante della ASL di Locri si sarebbe sottoposto a, in media, a 14 esami. 14 esami, più di uno al mese. Compresi tutti, compresi quelli che stanno in buona salute, in ottima salute, i neonati, tutti. Tanto che qualcuno, nei giornali locali, ha ironizzato: o da queste parti gira tanta sfiga che stiamo tutti male, o girano un sacco di soldi. Indovinate qual è l'ipotesi più gettonata. Da oggi ci occupiamo dell'attività contrattualistica, in particolare le trattative private. Ebbene sì, perché succede questo all'AS di Locri, che invece di fare le gare pubbliche d'appalto si ricorreva a trattative private eludendo gli obblighi della gara. E a chi venivano date questi contratti a trattativa privata? A diverse aziende, a diverse società. Oggi ci concentriamo in particolare su una che ha riscosso molte attenzioni da parte della Commissione. Sentiamo.
Servizi di pulizia, impresa aggiudicataria, Coop Service a responsabilità limitata, importo a base d'asta euro 910.000, importo aggiudicazione euro 1.313.013. Giova evidenziare che complessivamente dall'esame dell'elenco fatture fornito dal servizio ragioneria dell'azienda sanitaria sono stati erogati nel periodo 2000-2005 a favore dell'accennata società cooperativa euro 8.461.383,82. Peraltro tali importi avrebbero imposto all'azienda sanitaria la richiesta della informativa antimafia, che anche in questo caso non è stata inoltrata alla competente prefettura. Non risultano segnalazioni o denunce di rilevanza penale a carico degli attuali soci dirigenti della cooperativa. Tutt'altro è emerso dall'analisi dei soci dipendenti. I dati di maggiore interesse si riscontrano dalle indagini avviate sui soci medesimi residenti nel comune di Locri. Difatti è risultato che su 85 soci residenti nel comune di Locri, per lo più donne, ben 23 sono legati da vincolo di parentela diretto, perché figli o addirittura coniugi con appartenenti di primo piano delle organizzazioni mafiose locali. Audino Domenico, figlio di Audino Pietro, noto esponente della famiglia mafiosa Cordì, risulta avere a proprio carico precedenti di polizia, favoreggiamento personale, furto. Alfarano Ornella, deferita per reati contro la famiglia e lesioni personali. Anechito Aietibi, nato in Romania, è stata sottoposta a rilievi segnaletici. Cataldo Liliana è moglie di Panetta Paolo, con a carico diversi precedenti di polizia per estorsione e porto abusivo di armi. Inoltre, la stessa è figlia di Cataldo Nicola, considerato dagli inquirenti il capo dell'omonima cosca mafiosa operante nel comune di Locri. Gratteri Giuseppa, segnalata per il reato di rissa. Guida Anna, segnalata per il reato di ricettazione. Manfredi Maria, tratta in arresto per reati inerenti alle norme sugli stupefacenti. Marino Rita, risulta avere a proprio carico precedenti di polizia per contrabbando nel movimento delle merci. Panetta Giuseppe è stato deferito per i reati di truffa, falso in genere e violazioni norme sul bollo. Schirripa Maria è stata denunciata per i reati di porto abusivo e detenzione. Il 1 novembre 98 è stata arrestata per porto abusivo e detenzione armi e favoreggiamento. Trecosti Danilo risulta avere trascorsi di polizia per i seguenti reati. Affidato agli arresti domiciliari per il reato di produzione e traffico illecito, tratto in arresto per il reato di produzione e traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope. Tropiano Antonella ha a proprio danno precedenti di polizia per il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, truffa e altro. Pittelli Anna Maria risulta essere la moglie di Cataldo Antonio, ritenuto dalle forze di polizia uno dei vertici della cosca mafiosa dei Cataldo, operante nel comune di Locri e zone limitrofe. Mollica Pasqualina, con precedenti di polizia per sospensione a norme comportamentali, risulta essere coniuge di Audino Pietro, persona nota alle forze di polizia per le sue trascorse vicende giudiziarie. Lo stesso è ritenuto dagli inquirenti il personaggio inserito nell'organizzazione mafiosa dei Cordì di Locri. Zanirato Sonia, convivente con Cataldo Francesco, tratto in arresto in data 26 dicembre 2005 per il reato di associazione mafiosa. Viele Angela Patrizia è moglie di Zucco Giuseppe, considerato dalle forze di polizia appartenente alla cosca mafiosa dei Cataldo. Tropiano Antonella risulta essere moglie di Alecce Domenico, vicino al clan mafioso dei Cordì di Locri. Strati Stella risulta essere la convivente di Cavalieri Giuseppe, esponente di rilievo del clan mafioso Cordì di Locri. Schirripa Maria risulta essere moglie di Cavallo Salvatore, ritenuto dagli inquirenti appartenente al sodalizio mafioso dei Cataldo. Schirripa Liliana è sorella di Schirripa Maria e moglie di Staltari Aurelio, esponente di spicco del clan criminale Cataldo. Scarfogina è moglie di Martino Vincenzo, con precedenti di polizia per il reato di detenzione illecita di stupefacenti, oltre la modica quantità. Panetta Cosimo è figlio di Panetta Giuseppe, che ha a proprio carico precedenti di polizia per reati di truffa, falso in genere e violazioni delle norme sul bollo. Paciullo Rita risulta essere moglie di Macri Alessio, con precedenti per il reato di truffa. Novella Francesca è moglie di Catanzariti Pasquale, con precedenti di polizia per reato di falso in genere, detenzione di stupefacenti oltre la modica quantità, associazione per delinquere. Minniti Rosetta è moglie di Carrozza Giovanni, con precedenti per lesioni personali, sottoposto all'obbligo di dimora, falsificazione di monete. Marzano Antonia risulta essere moglie di Multari Cosimo, con a carico i seguenti precedenti di polizia: reati contro la pubblica amministrazione e falsi in genere, denunciato per porto abusivo e detenzione armi, condannato per i reati di estorsione e contro la persona. Lazzaro Teresa è moglie di Valerio Alessandro, con precedenti di polizia per il reato di falso in genere. Floccari Loredana risulta essere la moglie di Ali Claudio, appartenente al clan mafioso dei Cataldo. Floccari Catiuscia risulta essere sposata con Lombardo Antonio, ritenuto persona affiliata al clan mafioso dei Cataldo. Filippone Carmela è moglie di Iemma Carmelo, con precedenti di polizia per il reato di porto abusivo d'arma. Aversa Rosa è figlia di Aversa Giuseppe, con a carico numerosi precedenti di polizia.
Questo dunque il profilo dei soci dipendenti della Coop Service che con trattativa privata ha ottenuto diversi soldi pubblici dall'ASL di Locri. Se l'ASL avesse chiesto una banale certificazione antimafia, sarebbe venuto fuori quello che abbiamo ascoltato. Non l'ha mai chiesta e quindi poi si è verificato questo. Domani continueremo con la lettura della relazione che ha portato allo scioglimento dell'ASL di Locri, sempre addentrandoci nel tema appalti, trattative private, scopriremo altre aziende, altri nomi e cognomi. Ringrazio Sara Sperafico e Elisabetta Fusconi in redazione, Valeria Bernardi alla parte tecnica, e allora a domani con Reporter 24 potete scriverci a reporter24@radio24.it. Un saluto da Alessandro Milan.